possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo appuntamento del ciclo di incontri Colpa e Giustizia nella tragedia greca. Il titolo dell'incontro di oggi è Dike, figlia di Zeus, la concezione della giustizia nel dramma Eschileo. La relatrice di questo incontro è la professoressa Maria Pia Pattoni. La professoressa Pattoni è laureata alla Scuola Normale Superiore di Pisa e attualmente docente di letteratura greca e di storia del teatro greco-latino all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Ha pubblicato numerosissimi saggi sulla lingua e la letteratura greca, con particolare riferimento alla produzione letteraria di ambito teatrale. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo L'autenticità del Prometeo incatenato di Eschilo e tra le opere da lei curate il volume Comodo Tragodia, intersezioni del tragico e del comico del teatro del V secolo. Ha tradotto i testi di alcune tragedie come le Trachinie, Flottete, la Iace ed Elettra di Sofocle e le Eumenidi di Eschilo. Si occupa poi di epica omerica e poesia ellenistica, argomenti trattati in numerosi articoli di riviste scientifiche. Infine, tra i suoi interessi di studio va ricordato Longo Sofista, di cui ha pubblicato un'edizione tradotta e di cui ha curato numerosi saggi. Lascio la parola alla professoressa Pattoni e ricordo che alla fine ci sarà il tempo per delle domande.
Io ringrazio voi per questo invito, a me fa sempre molto piacere discutere con gli studenti, lo scopo della nostra attività è uno degli aspetti più belli della mia attività, quindi sono molto contenta per questo invito. Vi ho dato un handout fitto di testi, non passeremo in rassegna tutto, non credo che ne avremo il tempo. Ecco, tra l'altro, quanto posso parlare?
Un'ora e dieci,
benissimo. Ecco, però ci servirà eventualmente per, in sede di discussione, per alcuni approfondimenti. Le traduzioni che ho riportato per quanto riguarda Eschilo sono tratte dalla Burr, quindi per quanto riguarda i persiani, Suffici, sono le traduzioni di Franco Ferrari, e per quanto riguarda la trilogia appunto sono le traduzioni dell'edizione con introduzione di Di Benedetto. E le altre sono invece segnalate di volta in volta per quanto riguarda gli altri autori. Ora, Eschilo è stato definito il poeta di Dike, data la centralità che questa tematica assume nel suo teatro, che è percorso da una forte tensione etico-politica. Ora, l'idea di giustizia espressa da Eschilo è fortemente radicata, anche se con alcuni aspetti innovativi, che noi indagheremo, in un filone di pensiero che va da Esiodo a Solone e tocca anche Pindaro, e quindi sarà opportuno accennare a questi precedenti che poi avremo modo di richiamare di tanto in tanto nel corso delle nostre letture eschilee. L'antica idea di giustizia, almeno fino a Platone, coincide fondamentalmente con il rispetto del limite. Si tratta di un concetto complesso che traduce la connessione di due termini, metron, la misura, e peras, il confine. Cioè esistono dei confini, perata, che rappresentano per ognuno la misura dell'ecito, il metron dell'ecito. E questi confini segnano il limite dell'aspettanza, cioè della parte o porzione, moros, moira, assegnata a ciascuno, assegnata dal fato, dalle consuetudini o dalle leggi. Questo principio ha un'applicazione universale, sia per gli uomini, sia per gli dèi, essendo, come sappiamo, per i greci il mondo divino una proiezione di quello umano. E quindi ogni violazione del limite costituisce un illecito, un atto di ibris, un termine di difficile traduzione, ma che appunto di solito viene reso come tracotanza o dismisura. Ora, in Iliade 15, 184 seguenti, che trovate riportato a pagina 1, paragrafo 2 dell'endout, viene narrata la reazione di Poseidone, che accusa Zeus di aver violato i confini appunto della sua giurisdizione. Tre sono i figli di Crono e Rea, dice Poseidone, tutto in tre fu diviso, ciascuno ebbe la sua parte di onore, ecastos demore times, verso 189, e per tre volte, vedete, in tre versi consecutivi, 190, 91, 192, in riferimento a ciascun fratello, viene ripetuto il verbo elache. Quindi Zeus se ne stia tranquillo nella sua terza parte, Meneto ti trae mi moire, verso 195, non faccia l'arrogante con suo fratello Poseidone, che pari a lui è destinato a ugual parte, isomeron kai homete promeno naise. L'idea di superamento del limite di Ubris è espressa al verso 185 dal termine hyperoplon, un composto di hyper, e tra l'altro per gli antichi, impropriamente, ma significativamente, il termine ubris era in qualche modo sentito come associato con il radicale per un al di là, oltre. Eschilo stesso nei suoi presuppone, diciamo, lo vedremo in alcuni passi anche dei persiani, una sorta di paretimologia nei suoi giochi semantici. Ecco, anche all'origine dello scontro tra Lerini e Apollo, nelle Eumenidi di Eschilo, c'è una violazione di confini da parte di Apollo. Vedete i passi riportati al paragrafo 3. La terminologia è la stessa utilizzata da Poseidone, cioè Apollo, accogliendo un matricida nel suo tempio, ha violato le antiche partizioni, palaigeneis moiras, verso 172, la Moira stessa aveva dato loro l'Achetade, quelle sorti, e ora Apollo cancella le loro timai, perché si appropria di una vittima, un matricida appunto, che è a loro consacrata. E tutto questo per Lerini è fonte di dolore. Verso 173, Camoige Lupros, su una linea analoga Poseidone parlava di Ainon Acos, di fronte alla prevaricazione di Zeus. Naturalmente nelle Eumenidi, un dramma che vede inscenato il primo processo per versamento di sangue, Lerini insistono sulla terminologia giuridica. Apollo ha agito al di là di giustizia, dicas pleon, contro la legge, paranomon, verso 171. Naturalmente qui Lerini si stanno riferendo alla più antica divisione delle timai, che ebbe luogo tra le divinità della prima generazione, mentre il Poseidone omerico allude alla seconda e ultima distribuzione, che all'indomani della titanomachia, secondo il racconto di Esiodo, sancì la signoria di Zeus su tutti gli dei, ricalcando la precedente divisione. Vedete a pagina 2, paragrafo 4a, lo Zeus esiodeo proclama che chi lo ha sostenuto nella guerra contro i titani non sarà privato dei suoi onori e conserverà l'appannaggio che aveva anche prima. E chi di premi e onori era stato privato da Cronos ne sarà ora compartecipe, come è giusto che sia. E vedete qui al verso 396, Esiodo ricorre alla formula esemisestin, che in Omero accompagna le solenni formulazioni. Il termine themis, tra l'altro, in Omero assai più frequente di dike, e indica la giustizia come conformità all'ordine naturale, cioè una giustizia che ha il suo fondamento nella norma divina. Come divinità, themis precede dike. Essendo figlia di Gaia e di Urano stellato, themis appartiene alla prima generazione degli dei. Però non viene mai menzionata nella narrazione dei fatti violenti che portano al regno di Zeus. Themis se ne sta nascosta, anch'essa appunto silente, nel ventre di Gaia. Ricompare solo dopo la vittoria di Zeus, ed è Zeus a pronunciarne per la prima volta il nome, per l'appunto nella formula in cui distribuisce gli onori e i premi alla fine della titanomachia. E quindi Themis appare come terminato il caos, l'ordine di successioni con i gesti di violenza consecutivi, e Themis appare come regola prima della convivenza, appunto, come prima misura di giustizia. Ebbene, secondo il racconto esiodeo, le prime timai che Zeus assegna sono Astige, la prima, l'oceanina che per prima si presenta, giuramento, e i figli di Stige, e cioè Kratos e Bia. Kratos e Bia Zeus li annette a sé, cioè li prende accanto a sé per sempre. Questo è un aspetto importante della visione arcaica di Zeus. Anche in Eschilo, Zeus, vedremo, è garante di giustizia, ma è una giustizia che si sostanzia sempre di forza e di potere. In un passo dell'Agamennone, nel famoso inno a Zeus che vedremo, si dice appunto che si parla, a proposito della legge del pazzo e mazzos, degli dei che siedono con violenza di Aios come timonieri. Quindi questo tema della violenza, anche se associata, anche se a tutt'altro che dissociato da un atteggiamento di giustizia, è sempre molto presente nella religiosità arcaica. Quanto a Dike, Dike nasce dall'unione di Zeus e di Temis, insieme con Eirene, la pace, e con Eunomia, il buon ordine, l'ordine conforme a giustizia. In quanto sorelle, le tre divinità vengono identificate con un unico nome, le Ore, che personificano non solo gli elementi costitutivi dell'ordine umano, ma anche le stagioni in cui l'anno era diviso. Ora, Eunomia come nome comune compariva una volta sola nei poemi omerici, dove tra l'altro il termine nomos, legge, non è mai attestato, e compariva nell'Odissea in riferimento al retto comportamento degli uomini in opposizione a Ubris. Si tratta del passo che ho riportato al paragrafo 4c, cioè di Odissea 17.487, dove si dice che gli dèi girano sotto mentite spoglie di uomini stranieri tra le città per osservare la tracotanza, ubrin, e il retto comportamento, l'eunomien, degli uomini. Questa immagine poi verrà reimpiegata da Esiodo, che l'adatterà allo specifico contesto degli erga, e cioè, qui dobbiamo spostarci al paragrafo 5b, ai versi 252 seguenti, si parla degli immortali che si aggirano tra le città per osservare i comportamenti dei giudici, e tra questi c'è anche Dike. Naturalmente nel mondo mitico di Omero gli dèi assumono forme umane di ospiti quando si presentano agli uomini, e quindi qui quando si aggirano nelle città, in Esiodo gli dèi sono invisibili, fatti d'aria, perché è riferimento a una situazione che si immagina realistica, ecco. E se in Omero gli dèi osservano Ubris e Deumonien degli uomini, in Esiodo essi osservano, verso 254, Dikas, Kai, Sketlia, Erga. Ora, nel passo omerico, la coppia polare, torniamo a 4D, Ubris Eunomie, è equivalente alla coppia polare Ubris e Dike, che a sua volta sembra implicitamente presupposta nella formula omerica che ho riportato appunto a 4D, quando Odisseo, nel giungere a una nuova terra, si chiede se essa sia abitata da uomini, ubristai che caiagroi udedicaioi, violenti selvaggi e che non praticano giustizia, oppure al contrario. Ecco, violenti e selvaggi, udedicaioi, e quindi viene in qualche modo identificato l'atteggiamento di Ubris con uno stato di serenità. Ecco, e in effetti la contrapposizione che qui è implicita tra la Dike civilizzatrice, E da un lato, e dall'altro la violenza e la natura ferina, Ubris e appunto la Griotes, la natura ferina, è presupposta anche ai versi 276 degli Erga, dove Esiodo, sono al paragrafo 5c, pagina 3, dove Esiodo enuncia la legge imposta da Zeus agli uomini. Agli uomini il Cronide dettò questa legge, è proprio dei pesci, delle fiere e degli uccelli, divorarsi l'un l'altro, perché non esiste giustizia tra loro, ma agli uomini diede la giustizia, che è la cosa di gran lunga migliore. Ecco, quanto a Ubris, Ubris non compare come divinità nella Teogonia. Negli Erga Ubris ricorre come nome comune in contrapposizione a Dike, come per esempio i versi 213 seguenti, pagina 2, paragrafo 5a, dove Esiodo si rivolge al fratello, o perse, esidacque, dices, medubrin ofelle. Oppure poco sotto, ai versi 216, dice per ubrios ischei. E quindi Esiodo, diciamo, per concludere in sintesi, fissa l'immagine di uno Zeus che dà agli uomini la legge di giustizia e che è anche sollecito nell'imporre il rispetto di dice. Ai versi 259 seguenti, sempre 5b a pagina 3, si dice che quando la Vergine Dike viene offesa da inique sentenze dei giudici, subito va ad assidersi supplice presso il soglio del padre, implorandone l'intervento. Quindi uno Zeus che premia con la prosperità le città in cui si amministra la vera giustizia, vedete al paragrafo 5a, scusate se vi faccio andare avanti e indietro, ma è necessario per, appunto, come controllo dei testi, si tratta dei versi 225 seguenti, immagini che raffigurano una sorta di vita ideale, la pace nutrice di giovani, sostanziate anche di immagini che diventeranno topiche, è sulla terra, né Zeus predispone mai la guerra, agli uomini giusti non si accompagnano né fame né sventura, ma godono dei frutti, la terra fornisce mezzi copiosi, le querce portano ghiande sulla cima, le api brulicano, le pecore lanose sono presse dal vello, le donne generano figli simili ai padri, che fioriscono di beni senza fine, eccetera. E per contro, vedete versi 241 seguenti, a coloro che hanno a cuore l'ingiustizia, a questi Zeus assegna la pena, spesso infatti un'intera città è partecipe della punizione di un uomo malvagio. E Zeus manda dal cielo grandi malanni, fame, peste, la sterilità delle donne e poi anche eserciti annientati, mura distrutte, navi che naufragano sul mare. Ecco, da notare che qui Esiodo fa entrare in campo il principio della corresponsabilità della colpa dei capi e del popolo, cioè, in altre parole, tutta la comunità paga per la ibris dei propri capi, in questo caso dei propri giudici, un principio che compariva già nell'Iliade, vedete al paragrafo 6, in fondo a pagina 3, è Menelao che lo enuncia, quando parlando della violazione dell'ospitalità e della conseguente punizione che coglierà, unisce, parla plurale, quindi rende corresponsabili tutti i troiani, è un principio che poi sarà ripreso più volte anche da Eschilo nell'Agamennone. Quindi per quanto riguarda la concezione di Dike, Esiodo per noi è il primo compiuto rappresentante di un filone etico-didattico che verrà successivamente recepito da Solone e quindi da Eschilo, secondo il quale alla base della sofferenza degli esseri umani c'è una loro responsabilità o colpa, una violazione di Dike, un atto di ibris. Come invece ben sapete, esisteva un diverso approccio al problema delle sofferenze e della relativa responsabilità dell'uomo, un approccio che si suole definire arcaico-tradizionale, anche se ancora ampiamente presente nei testi letterari del V secolo, secondo il quale la divinità appariva come capace di fare del male anche senza una precisa motivazione in proposito. Ovvero senza una colpa pregressa da parte dell'uomo, è la concezione ben nota dello Zonos non Zeon, dell'invidia degli dèi, che affiora già nei poemi omerici attraverso l'utilizzo del verbo agamai. Ne ho riportati alcuni esempi al paragrafo 7, e cioè a pagina 4. Per esempio, vedete nell'Odissea, quarto libro 169 seguenti, Menelao ricorda che egli avrebbe voluto far venire Odisseo da Itaca ad Argo in modo da passare insieme con lui nel diletto di una reciproca amicizia il resto della vita fino alla morte, ma un dio doveva avere invidia di questo. Melein agassassai, Theos Autos e ha impedito il ritorno di Odisseo. E in termini simili si esprime Penelope nel tredicesimo dell'Odissea, verso 209 seguenti. È stata ancora l'ostilità degli dei a impedire che lei e Odisseo, restando l'una accanto all'altro, potessero godere della giovinezza e arrivare alle soglie di vecchiaia. Ecco, in entrambi questi casi vedete che l'ostilità del Dio si oppone a un desiderio che mira a un godimento, a una felicità che non ha niente di ibristico, che non ha in sé nulla di eccezionale. E analogamente, alcuni secoli dopo, nell'Istmica VII, Pindaro, che li vedete riportata nel passo che ci interessa, Pindaro esprime il desiderio che l'invidia degli dei, o dazzanaton zonos, non gli impedisca di raggiungere tranquillamente la vecchiaia, ricercando il piacere di cui si può godere giorno per giorno. E più in generale è celeberrima la definizione data da Erodoto in 1.32.1, che trovate sempre lì riportato, secondo cui tutto ciò che è divino è invidioso e turbolento, soneronte kai terakodes, e lì sotto è riportato anche un passo che tutti certo ricorderete, e cioè le parole che Erodoto attribuisce nel settimo libro ad Artabano, appunto, su questo tema dell'invidia degli dei nel confronti della prosperità, eccetera. Insomma, accanto a questa linea tradizionale che all'olbos, quindi la felicità, la ricchezza, la prosperità, termine complesso come sapete, sia quando è notevole, come dice Erodoto, ma non necessariamente, come abbiamo visto nei passi dell'Odissea, quindi che all'olbos fa succedere per intervento dell'opzono tonzeon la rovina, la sciagura, se ne afferma un'altra che è ben esemplificata dal frammento 7 West di Solone, pagina 4, il punto 8 delle fotocopie, secondo il quale all'olbos, se a questo olbos dell'uomo non si accompagna la saggezza, segue il koros, cioè la sazietà per ciò che si ha, con la conseguente insoddisfazione per ciò che si possiede, di cui l'incontentabilità, il desiderio di altro. Il coro spinge l'uomo alla dismisura, ibris, che a sua volta determina la rovina, ate, che è un concetto, come sapete, complesso, da intendersi sia nella sua accezione soggettiva di accecamento, nel senso che l'uomo non si rende conto dell'errore in cui sta cadendo, sia nel suo senso oggettivo di sciagura, disgrazia, che coglie l'uomo in conseguenza dell'accecamento. Ecco, questa catena solonica viene presupposta anche da vari passi pindarici che ho lì riportato al punto 9 a, per esempio nella Pitica II, che probabilmente è del 475 avanti Cristo. Ebbene, qui, ai versi 21 seguenti, Pindaro parla del mito di Sione, che aveva cercato di sedurre Era, e che per punizione era stato legato da Zeus alla famosa ruota. Il punto di partenza, secondo la versione pindarica del mito, è dato da una ricchezza, da una grande fortuna, olbos, vedete, verso 27, nel senso che Sione viene accolto presso gli dei mortali. E questa espressione richiama evidentemente il polisolbos di Solone. Il secondo momento è quindi costituito dal fatto che Sione, ucupemenen, cioè non seppe sostenere questa sua fortuna, un processo che è diciamo, sostanzialmente analogo alla sazietà, al koros di cui parla Solone, anche se Pindaro qui non ricorre a questo termine. Il terzo momento è la ibris, quindi Sione cerca di possedere Era, verso 27, e la ibris, dice ancora Pindaro, portò alla guata, e cioè che è una variante dialettale di ate, cioè all'accecamento e rovina, che costituisce appunto il quarto momento. Quindi vedete che la catena solonica viene ripresa da Pindaro. Se non che Pindaro immagina che una volta colpito dalla sciagura, vedete anche verso 29 Pazzon, si sia verificato in Nissione un processo di apprendimento. Vedete al verso 25, emase de sapes, bene egli apprese, e che quindi girando sulla ruota egli inviti gli uomini a bene contraccambiare coloro dai quali si sia ricevuto un beneficio. E è interessante che al verso 34 Pindaro aggiunga, a proposito del desiderio di Sione di possedere Era, la considerazione che bisogna sempre tener conto di una misura metron corrispondente alla propria situazione. E quindi vedete, qui troviamo introdotto il tema dell'apprendimento attraverso la sofferenza, che in realtà era pure uno spunto già presente in Esiodo. Se tornate indietro a pagina 2, al paragrafo 5a, al verso 218 degli Erga, si parla che di diche che alla fine prevale sulla tracotanza, per hybrios, pazzonte tenetio segno, anche lo stolto infatti soffrendo impara. L'interesse di Pindaro per questa tematica affiora anche nella prima Olimpica, che fu composta nel 476 avanti Cristo. Torniamo a pagina 4, il paragrafo 9b, ecco, alla fine di pagina 4. Ora, ai versi 55, a proposito di Tantalo, Pindaro osserva che egli non seppe digerire, catapepsai, propriamente questo smaltire, digerire, la grande fortuna, il mega nolbon, che gli dei dell'Olimpo gli avevano dato, consentendogli di avere parte delle loro mense. Quindi il punto di partenza, come in Solone, è dunque anche qui costituito da un mega solbos. Il secondo momento è costituito da uno stato di insoddisfazione per il bene di cui si gode. E qui vedete al verso 54, Pindaro usa proprio il termine solonico koros, sazietà. E quindi arriva come momento finale la rovina, che qui è designata con il termine ata, coro delen ata, iperoplon, termine che abbiamo già visto appunto nell'Iliade. La serie solonica si ricostituisce quindi con un procedimento simile a quello che abbiamo visto per la seconda pitica, con la differenza però che per Tantalo Pindaro non postula espressamente un procedimento di apprendimento, cioè non dice che Tantalo imparò. Il momento didattico però è sempre presente, ma aggiunto dall'esterno, da Pindaro, il quale conclude la sezione mitica al verso 65 con un agnome secondo cui se un uomo ritiene di potersi nascondere nelle sue azioni alla divinità, amartanei, sbaglia. E questo termine, tra l'altro, dell'errore, quindi della colpa dell'uomo, della martanei, questo termine ricorre frequentemente, ad esempio, nel Prometeo di Eschilo, in riferimento all'operato di Prometeo. In vari, sia i personaggi, sia il coro di Oceanine, gli fanno notare che lui ha sbagliato, e Prometeo lo ammette, e con i marton, sì, ho sbagliato, ma volontariamente. E tra l'altro il mito di Prometeo ha varie analogie con questo, nel senso che la colpa di Tantalo, come vedete scrive Pindaro, fu quella appunto di avere rubato il nettare e l'ambrosia degli dèi per darlo agli uomini, quindi una colpa analoga a quella di Prometeo che rubò appunto il fuoco. Gli esempi pindarici si potrebbero moltiplicare, ad esempio all'inizio della terza istmica, che trovate a pagina 5, il punto C, affiora la concezione secondo cui quando si eccelle per ricchezza o per successi nelle gare bisogna evitare il koros se si vuole che la fortuna duri. Ed è anche interessante, diciamo per motivi diversi, ma comunque per vedere come la linea di Esiodo arrivi appunto a Pindaro, il passo che è riportato sotto, cioè il punto D a pagina 5, il passo tratto dalla tredicesima Olimpica, i versi 6-10, dove Pindaro riprende la genealogia di Esiodo, infatti parla di Corinto, dove dimora Eunomia e Diche, a lei sorella, Batron, Polion, Asfales, solida base di città, ed Eirene, dispensatrice di ricchezze agli uomini, figlie di Temis dal saggio consiglio, che vogliono stornare fra Cotanza, madre sfrontata di sazietà. Ecco, si noti che il legame sororale di queste tre dee ormai è senz'altro vincolo politico, Batron, Polion, Asfales, appunto. Quindi diciamo, possiamo concludere che negli anni intorno al 470, possiamo dire dal 475 al 465, Pindaro fosse particolarmente interessato alla problematica soloniana relativa alla responsabilità dell'uomo e della sua punizione da parte degli dei. E tutto questo costituisce un importante, diciamo, presupposto per comprendere il messaggio etico-didattico sotteso, ad esempio, al discorso dello spettro di Dario nell'esodo dei persiani di Eschilo, che furono rappresentati nel 471 avanti Cristo. In particolare, nel giudizio che del comportamento di Serse, colpevole della sconfitta di Salamina, dà lo spettro di Dario nell'esodo, acquista un rilievo notevole l'accusa di non avere rispettato i limiti propri della condizione umana. Vedete soprattutto i versi 739 seguenti, il paragrafo 10a a pagina 5, con il riferimento al ponte di navi sull'Ellesponto. Serse, con la sua giovanile audacia, Neofrasei, con la sua mancanza di assennatezza, uc eubulia, ha anticipato l'avverarsi degli oracoli. E più avanti, nell'ultimo discorso che Dario pronuncia sulla scena, ai versi 805 seguenti, c'è un riferimento profetico alla battaglia di Platea, il punto 10b, che costituiva per l'esercito persiano un'ulteriore sconfitta, che avrebbe costituito per l'esercito persiano un'ulteriore sconfitta. E qui la responsabilità viene esplicitamente messa in relazione da Dario con l'atto di sacrilega hubris di cui l'esercito persiano si era macchiato distruggendo gli altari e i templi degli dei. Vedete proprio là? È destino che soffrano le pene più alte a contraccambio di smisura e di empie aspirazioni. Hybreos apoina caffeon fronematon. Essi che giunti all'Ellade non ebbero scrupolo di rapire i simulacri e di incendiare i templi degli dei. E quindi la sconfitta di Platea viene presentata come una pena commisurata alla gravità della colpa. Nei versi che seguono, che ho riportato al punto C, in fondo a pagina 5, Eschilo parla di cumuli di cadaveri e tra l'altro in questi versi ricorrono con frequenza composti di iperfeu, iperfronesas, ipercompon, due volte. E in mezzo a questi compare il termine hybris, vedete al verso 821, quasi a suggerire una connessione etimologica. E diciamo, questa idea di andare al di là viene posta diciamo, in relazione con il fatto che egli era un mortale, tsnetos on, essendo mortale, vedete al verso 820, affiora tsneton onta. Questa appunto questa espressione che era già presente al verso 749, o tsneton on al verso 749 che abbiamo visto sopra al punto 10a. E soprattutto è importante che a garanzia del rispetto di questa norma, del rispetto del limite, si ponga lo stesso Zeus come Euthynos Barus, vedete al verso 824, all'inizio di pagina 6, Euthynos Barus, cioè giudice garante di un ordine universale. e questo termine eusinos per indicare l'attività giudicante e anche punitrice di Zeus, poco prima l'aveva definito con la stessa, sarà poi ripreso da Eschilo al verso 273 delle Eumenidi, questo stesso termine eusinos, per contrassegnare Ade, il dio Ade, che sottoterra punisce i mortali che si sono macchiati di colpe, quindi un dio che alla fine fa pagare il conto, insomma, che dà in contraccambio. Ecco, siamo quindi in un ordine di idee riconducibile alla linea esiodeo-solonica. Se non che in questo dramma, diciamo, nella catena, diciamo, Olbos, Ibris, Olbos, Coros, Ibris e Ate, il coro nella parodo inserisce anche un elemento, diciamo, ad essa estraneo, cioè il motivo del concorso del Dio nel perdere l'uomo, e cioè all'opera di accecamento dell'uomo dovuta alla sua personale responsabilità, il Dio collabora attivamente, gli dà una mano, collabora attivamente in questo, ingannandolo e facendogli sembrare bene quel che invece è male, cioè anziché ammonirlo, avvisarlo, collabora con lui accelerando in questo modo il processo di Ate. E cioè il coro Eschileo qui sostanzialmente, se vogliamo, recupera inserendola o sovrapponendola, che dir si voglia, alla linea di Esiodo Solone, il motivo tradizionale della divinità ostile e maligna che, come dire, in questo caso, nella sua visione, nella fusione di queste due linee, collabora con la colpa dell'uomo e ne affretta la rovina. Quindi esistevano, sì, abbiamo visto prima, degli oracoli che preannunciavano la sconfitta, ma lui con la sua giovanile intemperanza e mancanza di eubulia li ha, per così dire, anticipati, li ha favoriti. Il motivo del concorso del Dio nella rovina di Serse emerge ai versi 93 seguenti, e cioè a pagina 6, paragrafo 10d. Ora, nelle due strofe precedenti il coro aveva descritto con tono trionfalistico l'avanzata di Serse, che al verso 80 era stato definito addirittura Isotheos Phos, uomo eroe pari a un dio, che con il suo esercito attraversa il ponte di navi e si abbatte senza incontrare resistenza sulla terra greca. Subito dopo, dopo questa descrizione dell'avanzare trionfalistico, in voluto contrasto, il coro introduce l'immagine di Ate, Ate che irretisce, infatuandolo, l'uomo, e lo trascina nella rete dalla quale non è in grado di liberarsi balzando fuori. Ecco, in questo senso è interessante l'utilizzo di un verbo, del verbo poti sainusa, che indica propriamente lo scodinzolare del cane, o comunque, diciamo, il fare festa all'uomo quando lo accarezza o gli dà da mangiare. Ecco, Eschilo lo riutilizzerà nella favola del leoncino dell'Agamennone, che ho riportato sotto in traduzione italiana, i versi 717. Il leoncino, che è allevato in casa, viene spesso preso in braccio come un cucciolo di cane dai vecchi e bambini, fa le feste, scodinzola alla mano del padrone quando ha bisogno di mangiare, potichera sainon. Ma, e questo costituisce appunto il nesso che collega questo passo con la parodo dei persiani, il leoncino da cucciolo affettuoso, una volta divenuto adulto, provoca grandi stragi di bestiame nella casa. Ebbene, l'opera del leone, che viene definito al verso 735 dell'Agamennone come Iereus Atas, cioè sacerdote di Ate, per volere del Dio, ebbene l'opera del leone viene presentata da Eschilo come dettata dalla volontà del Dio che prima irretisce, infatua, irretisce il colpevole e poi impietosamente lo punisce. Naturalmente il far intervenire il Dio non solo come giustiziere al momento, diciamo, finale della punizione, ma come già in Esiodo, ma anche in una fase precedente allo scopo di ingannare l'uomo cooperando alla sua rovina, ha l'effetto di accentuare il condizionamento, la debolezza dell'uomo di fronte all'onnipotenza del divino e anche l'immagine della rete, intende rendere a un livello di percezione immediata la impotenza dell'uomo che si trova appunto avvolto in una situazione inestricabile. Ecco, la compresenza di queste due linee, cioè la linea pessimistica dell'ostilità del Dio che coopera con l'uomo per rovinarlo e quella che individua nell'uomo la responsabilità dei suoi mali, si coglie anche in un famoso frammento della Niobe Schilea che ho riportato al punto 11, in cui si dice che il Dio, quando vuole rovinare completamente una stirpe, trova anche la causa, aetian fuei brotois, cioè fa in modo che l'uomo commetta una colpa. Ciò nonostante, aggiunge l'ignoto personaggio che pronuncia questi versi, variamente identificato, bisogna comunque astenersi dalla superbia ed essere grati agli dèi per la felicità che ci hanno dato. Evidentemente è un'allusione alla ibris di Niobe che, come sapete, si era macchiata, si era vantata di avere dei figli più belli di quelli di Latona, in questo modo aveva suscitato l'ira degli dèi. Come dire, non bisogna cedere alla tentazione del Dio, bisogna mantenere un costante atteggiamento di misura, evitando gli eccessi, non bisogna offrire al Dio il pretesto per rovinarci. Ecco, un riferimento velato a questa concezione, anche se nel contesto di una linea chiaramente solonica, emerge anche nell'Orestea e precisamente nel primo stasimo dell'Agamennone, al paragrafo 12. Ora, la teologia dell'Orestea, lo sapete, è un terreno privilegiato per l'analisi della concezione eschilea di Dike, sia sotto l'aspetto, potremmo dire, programmatico-teorico, perché numerosi sono i corali dedicati a questo tema, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo drammatico del mito, con le innovazioni apportate da Eschilo alla vicenda mitica tradizionale, innovazioni che sono naturalmente una spia importante della sua ideologia. Ebbene, come chiarito espressamente dai versi 399 seguenti, qui il coro si sta riferendo in questo primo stasimo, all'inizio di questo primo stasimo, si sta riferendo a Paride, colpevole di avere violato le leggi di Zeus Xenios, protettore dell'ospitalità, con il ratto di Elena e quindi giustamente punito da Zeus con la distruzione della sua città. Qui vedete riaffiora il tema della corresponsabilità della colpa della città che è ugualmente responsabile nella colpa dei suoi capi. Ebbene, l'introduzione anapestica che trovate qui all'inizio, i versi 355 seguenti, si apre con la grandiosa immagine della rete che ricopre la rocca di Troia, in modo che nessuno può sfuggire al grande laccio di Ate rovinosa, Ates panalotu. Ebbene, l'immagine, innanzitutto richiama, no, l'analoga metafora della rete di Ade che abbiamo visto nei persiani, Eis Arcuas Ata, che abbiamo visto appena sopra al punto 10d. Se non che, e quindi sembreremmo in un ordine di riflessioni analogo, se non che nella prima strofe la riflessione del coro si sviluppa secondo la nota catena soloniana che pone l'accento sulla responsabilità dell'uomo nella colpa. Ai versi 375 seguenti, anche se testualmente corrotti, però si individua ugualmente un riferimento a una situazione di ricchezza eccessiva. Ricorre il radicale iperfeu, ipertobeltiston, a cui segue sazietà, koros, che porta l'uomo all'ibris e che qui viene evocata attraverso un'altra immagine cara ad Eschilo, del colpire con un calcio il grande altare di Dike fino a farlo scomparire. Lactisai megan dikas bomon eis afaneian. E questa è un'immagine che ricorre anche nelle Eumenidi, vedete a pagina 7, il passo asteriscato, messo in nota, dove si dice, dove il coro invita a rispettare l'altare di giustizia, bomon aides aidicas, e a non disonorarlo a calci con sacrilego piede, in vista di un guadagno, aseo podi lax atises. Ma torniamo al passo appunto dell'Agamennone. Nell'antistrofe successiva, cioè i versi 385 seguenti, il coro introduce un motivo che ricorda i versi 95 seguenti dei persiani, cioè ad aiutare l'opera di Ate, spingendo l'uomo alla rovina, c'è la subdola azione di Peizò, di persuasione, infatuatrice irresistibile, Afertos. E poco più avanti, al verso 389, per rendere l'idea del danno che l'uomo le riceve, viene usato il termine alquanto raro, sinos, che compare tra l'altro ancora al verso 734 della favola del leoncino, a proposito dell'attività del leoncino che, divenuto adulto, si rivela come sacerdote di Ares. E quindi c'è una come dire, anche dal punto di vista sia delle immagini sia delle ricorrenze lessicali, c'è una stretta rete di relazioni tra questi passi. In definitiva, per non dilungarmi troppo, diciamo che la responsabilità della colpa viene qui attribuita all'uomo che ha violato la giustizia, dopo questo inizio con l'immagine della rete, e gli dèi hanno a cuore che la giustizia sia rispettata. Al verso 371, infatti, Eschilo dice per bocca del suo coro, qualcuno ha detto che gli dèi non degnano di curarsi di quei mortali che calpestano la maestà di ciò che è intoccabile, ma costui è un empio. E quindi evidentemente prende posizione, vedete, Eschilo, contro quanti accusano gli dèi di indifferenza. Quindi siamo su una linea ben lontana rispetto al racconto, no, che nel 24° libro dell'Iliade Achille fa a Priamo delle due giare dei mali e dei beni che vengono riversati a caso sugli uomini. Non solo gli dèi hanno a cuore la punizione dei malvagi, ma con la loro punizione svolgono anche un'importante funzione educatrice. Ecco, un'altra caratteristica, come sapete, della concezione schilea di Dike è quella di avere sottolineato con particolare evidenza il momento dell'apprendimento. Ora, abbiamo già ricordato poco fa che uno spunto in questa direzione era già presente in Esiodo, vi ricordate, pazzon de tenepio segno, anche soffrendo anche lo stolto impara, e abbiamo anche citato vari passi pindarici in cui questo tema ricorre. Ebbene, Eschilo dà una forma organica a questo motivo, rendendolo basilare nelle sue tragedie, soprattutto nell'Orestea. E questo naturalmente in concomitanza di una carica didattica notevole del suo teatro, molto più forte rispetto a Sofocle e anche Euripide, carica didattica che vari critici hanno messo in relazione con la situazione della polis ateniese nei decenni successivi al 480, con la tensione politica notevole che coinvolgeva la città e che tendeva a corresponsabilizzare tutti in un impegno comune in un momento storico in cui la crescita di Atene appariva come un processo in fieri, quindi con prospettive di sviluppo. Ebbene, nella Parodo, all'interno del celebre inno a Zeus, che ho riportato al paragrafo 13a, pagina 7, Eschilo enuncia programmaticamente la legge del topazei mathos, della sofferenza che si fa veicolo di conoscenza per l'uomo, nel senso cioè di apprendimento di una norma comportamentale improntata a consapevolezza dei propri limiti, quindi a moderazione, a saggezza. e di questo processo è iniziatore e garante lo stesso Zeus, che, come canta il coro ai versi 175 seguenti, ha stabilito questa legge curios eken, in modo che stabilmente vica. Ed è un processo, continua il coro, che si realizza anche contro la volontà dell'uomo. Verso 180, paracontas elce sophronein, quindi arriva anche contro quelli che non vogliono. E quindi presuppone un'azione coercitiva della divinità. Non è un caso che il coro parli di una benevolenza degli dei, daimonon charis, una grazia divina, degli dèi che siedono con violenza, biaios, sul venerando banco del timoniere, Selma, Semnon e Menon, e quindi che esercitano con durezza la loro pur benefica funzione di comando. Ecco, questa immagine di uno Zeus, che emerge anche in vari passi delle supplici, tra l'altro, recupera la concezione arcaica, esiodea, se vogliamo, di uno Zeus che esercita il kratos e la bias, anche se appunto Eschilo interpreta, come abbiamo visto, in chiave positiva, cioè per avviare l'uomo a un processo di apprendimento della norma di moderazione. E questo è un processo che coinvolge la stessa giustizia. Poco dopo il coro, al verso 250, sono al punto 13b, proprio in fondo a pagina 7, il coro canta e giustizia a chi ha sofferto, tois patsusin e pirrepei mazzein, da come contrappeso l'apprendimento. Ecco, l'utilizzo di questo verbo pirrepei naturalmente presuppone l'immagine della bilancia, la topica immagine della bilancia. Voi sapete che l'Iliade conosceva l'immagine della bilancia di Zeus, sulla quale si decidono in guerra i destini dei due contendenti. Alcuni passi sono riportati al paragrafo 13c. Invece nei persiani, al verso 345, è il demone che regge la bilancia al posto di Zeus, siamo sempre in contesto bellico. Naturalmente la sostituzione del demone a Zeus è perché si esprime il punto di vista del nesso persiano, e nell'Orestea è dike che si sostituisce a Zeus a reggere la bilancia, sia nel passo che abbiamo visto dell'Agamennone, sia in coefore appunto 61, che ho riportato sotto, sempre al paragrafo 3c, ropè depiscotei dicas, eccetera, la bilancia della giustizia avvolge ben presto il suo sguardo, eccetera. Quindi Zeus e Dike, vedete, sono due divinità perfettamente, sono tra loro interscambiabili. Ed Eschilo, come Esiodo e come abbiamo visto anche Pindaro accoglie la genealogia naturalmente tradizionale di Dike come figlia di Zeus. Si sofferma su questo punto, sul terzo stasimo delle coefore, pagina 8, 14a, dove crea riguardo uno dei suoi famosi giochi etimologici, para etimologici, no? Secondo appunto la concezione diffusa che esiste, che vedeva la presenza di un collegamento tra il nome e la realtà dell'oggetto. Sapete che nel Cratilo di Platone ci sono molti esempi, no, di queste etimologie. Ebbene, ai versi 950 seguenti, mentre nella reggia sta avendo luogo l'uccisione di Clitemnestra da parte di Oreste, il coro, nell'inneggiare all'arrivo di Dica, di giustizia, interpreta questo nome come la fusione del genitivo Dios con il sostantivo Cora, figlia vergine. Ricordiamoci che in Esiodo, negli Erga, al verso 256, Dica era Parthenos, vergine, perché naturalmente la giustizia deve essere incorrotta, pura. E quindi Dios Cora, la chiamano appunto i mortali, anzi noi mortali la chiamiamo cogliendo nel segno, lei che è veracemente figlia di Zeus. E quindi il coro nel constatare appunto la presenza di questo legame tra la realtà e il nome e la realtà con la giustizia, nel senso che sta avendo luogo l'uccisione di Clitemnestra, intende ribadire la sua fiducia nell'ordine instaurato da Zeus. Tra l'altro si noti che delle tre dee sorelle Esiodee, che sono state ricordate da Pindaro anche nell'Olimpica 13, Eschilo menziona solo Diche. Ora, il concetto di eunomia come entità autonoma da affiancare a Diche non pare interessarlo, non c'è nessuna attestazione in Eschilo, nell'Eschilo ovviamente a noi pervenuto, di questo termine. E invece ricordiamo per contro l'importanza del termine, del concetto di eunomie in Solone, che nell'Egigia 4 West indagò gli effetti di Ubris e della conseguente tisis divina in campo politico. Quanto invece alla personificazione di Irene, è facile capire le ragioni della sua esclusione. Irene non è pertinente né con la vicenda drammatica in corso e neanche con l'ideologia politica veicolata dall'Orestea. Eschilo infatti nel finale delle Eumenidi, se condanna le guerre intestine, cioè i combattimenti dei galli nello stesso pollaio, come li definisce Atena, però ammette la guerra esterna, evidentemente in linea con la politica estera imperialistica di Atene, e lo fa proclamare in modo esplicito per bocca niente meno che della dea Atena, al paragrafo 14b. Esterna sia la guerra, largamente disponibile per chi abbia in sé intenso desiderio di gloria. E ancora, poco più sotto, io non permetterò che nelle gloriose imprese guerresche questa mia città vittoriosa non abbia onori tra gli uomini. Un altro tema che Eschilo sviluppa nella trilogia è l'associazione tra giustizia e povertà, associazione che è enunciata espressamente nel secondo stasimo dell'Agamennone. Ai versi 750 seguenti, sono a pagina 8, il paragrafo 15a, il coro, che anche qui evidentemente è il portavoce del poeta, ritorna su dei temi tipici di Solone, esprimendo con forza la sua piena contrarietà nei confronti del punto di vista arcaico tradizionale, cioè quello dell'ofzonon ton zeon, che faceva derivare direttamente dall'olbos la sciagura. Eschilo invece dice che è necessario che all'olbos si associ anche un atto di empietà. To dyssebes ergon è l'azione empia a generarne altre della stessa specie. Per contro, nelle case in cui si rispetta la giustizia, oikon gar euthudikon, verso 762, il destino è sempre callipais, di bella prole. Eschilo non chiarisce in che cosa precisamente consistono questi vantaggi, lo chiarirà meglio alla fine della trilogia nel contesto delle benedizioni degli Erinni, ma noi appunto è probabile che quantomeno a livello di pubblico venisse percepito in modo analogo al passo degli Erga 235 seguenti, no? Con la rappresentazione, vi ricordate, delle città in cui si pratica la giustizia, quindi fertilità della terra, degli animali, delle donne, la pace, eccetera. Nell'Antistrofe seguente, ai versi 772, Eschilo però va oltre e non senza una piccola forzatura proclama la positività dell'essere di modeste condizioni economiche. È vero che la grande ricchezza da sola non porta alla rovina, è vero che anche il necessario, è necessario il concorso delle azioni ingiuste, della dissebeia, dell'impietà, però è pur vero, osserva Eschilo, che la grande ricchezza costituisce, per così dire, un fattore predisponente all'ibris. E per contro, giustizia brilla nelle case fumose, entis capnois domasin, e onora una vita improntata a rettitudine, ton denaisimon tiei bion, mentre stornando lo sguardo, si allontana dai palazzi dorati dove le mani sono sporche. Enè, a rispetto della ricchezza ingiustamente accumulata. Ecco, più avanti, nel terzo stasimo, ai versi 1088 seguenti, sono a 15b, in fondo a pagina 8, Eschilo ritorna ancora sul discorso della ricchezza e qui ricorre ad una metafora navale, cioè ipotizza che per evitare l'insidia di Ate, paragonata a uno scoglio invisibile che ostacola la navigazione, l'uomo possa salvarsi gettando nel mare una parte del suo carico. Qui c'è un eco evidentemente dell'ideologia delfica, del Medenagan applicata all'economia. Ma se la cautela getta almeno una parte del carico per difendere le ricchezze acquisite con lancio misurato, allora non affonda tutta la casa sotto il peso di un'eccessiva abbondanza ed essa non fa sprofondare la barca. A questo riferimento al commercio come metafora di un'attività potenzialmente pericolosa ed esposta ai rischi, Eschilo fa seguire, secondo una linea di pensiero tradizionale, l'elogio dell'agricoltura. La traduzione di questi versi la trovate a pagina 9. Un grande dono di Zeus, abbondante proveniente dai solchi ogni anno lavorati, distrugge il flagello della fame. E anche a questo proposito il precedente è in Esiodo, vi ricordate che in Esiodo e in Solone anche, ma in particolare per quanto riguarda Esiodo, vi ricorderete che nel passo degli Erga che abbiamo menzionato all'inizio, ai versi 236, Esiodo, subito dopo aver detto che nelle case dei giusti le donne generano figli simili ai padri ed essi fioriscono di bene senza fine, aggiungeva in riferimento alla loro attività economica, né debbono salpare sulle navi, bastano i frutti della fertile terra. E quindi siamo in un ordine di simile, diciamo in un ordine di idee abbastanza simile. Ecco, l'immagine delle insidie della navigazione ritornerà anche nelle Eumenidi, al verso 550, all'interno di uno stasimo che rappresenta una sorta di summa di tutti i motivi della trilogia, anche se con nuovi e importanti sviluppi. L'uomo, sono appunto al punto C, a pagina 9, qui in particolare si parla dell'uomo che contro la norma trasporta molti beni accumulati senza ordine e senza giustizia, aneudicas, costui io dico che a forza con il passare del tempo dovrà abbassare la vela, quanto infrantasi l'antenna l'affanno lo coglierà. E in mezzo al vortice ineluttabile egli invoca quanti non gli porgono ascolto e ride il demone al vedere quel temerario, eccetera, che viene annientato da grandi affanni e non può scavalcare l'onda. Qui la metafora marina si sostituisce alla metafora della rete che abbiamo visto attiva in altri passi. Ecco, quello che abbiamo detto fin qui può, credo, bastare per comprendere l'ideologia eschilea quale è ricostruibile attraverso le riflessioni del coro, no? Invece, per quanto riguarda la costruzione drammaturgica, ecco, qui Eschilo fa leva sul dato conflittuale e dialettico che è tipico della forma tragica, in cui più interlocutori esprimono in parziale autonomia il loro punto di vista, e quindi facendo leva su questo ha inteso drammatizzare diverse concezioni di diche. Prima diciamo scomponendo, ecco, procedendo ad una operazione di scomposizione prima della riunificazione, della ricomposizione finale, evidentemente finalizzata a un preciso messaggio didattico, cioè a un richiamo al rispetto delle istituzioni, al rispetto dei valori, anche al rispetto della, anche diciamo alla solidarietà interna, ecco, in vista appunto di un consolidamento della città dopo, come appunto dicevamo poco fa, Alcuni anni prima, intorno al 461, aveva avuto luogo l'assassinio di Efialte, il riformatore, come sapete, dell'Areopago, e c'era stato di rinato un tentativo di distribuzione di poteri all'interno dei vari gruppi egemoni. Ebbene, fino a quando Atena non istituisce l'Areopago per giudicare Oreste, ogni azione di ingiustizia che si verifica è risposta a un'altra ingiustizia, secondo quella catena che abbiamo visto esposta in Agamennone 763. Filei detitte in ubris, palaia, neazusan en cacois broton. L'antica ubris suole generare una nuova ubrin tra le sciagure umane. E quindi ogni azione è leggibile da due punti di vista opposti, giusti per l'una parte e ingiusta per l'altra. È la conflittualità tipica appunto del nucleo tragico. Ecco, diciamo, procedendo in ordine di drammatizzazione, questo si verifica già per quanto riguarda la stessa guerra di Troia. Paragrafo 16. E cioè la spedizione di Troia viene valutata innanzitutto come un atto di giustizia voluto da Zeus. È il punto di vista del coro nella Parodo e nel primo Stasimo. E anche il punto di vista di Agamennone e dell'Araldo. Ho riportato i vari riferimenti a partire dal paragrafo 16, a partire dal punto A. Ora, tre di queste ricorrenze sono interventi corali. La prima attestazione è all'inizio della Parodo, ai versi 40 seguenti, il punto A. La seconda all'inizio del primo Stasimo, l'abbiamo visto poco fa al paragrafo 12, con l'immagine della rete calata su Troia, eccetera. E in entrambi i passi Zeus, che viene sempre invocato nella sua qualifica di Xenios, protettore degli ospiti, viene presentato come colui che con questa guerra fa pagare a Paride l'infrazione della norma dell'ospitalità e quindi invia contro Troia un'erinni punitrice. Il terzo passo corale è all'inizio del terzo stasimo delle coefore, l'ho riportato al punto B, 16B, sempre a pagina 9. Ecco, questa collocazione è molto significativa. Perché? Perché si tratta dell'ultimo intervento corale delle coefore, nel mentre, dicevamo poc'anzi, nello spazio scenico sta avendo luogo l'uccisione di Clitemnestra. Questo corale quindi chiude la catena di vendette punitrici che hanno coinvolto la famiglia degli Atridi e che sono finora state o ricordate, come per esempio nella scena di Cassandra, le antiche vicende del banchetto di Atreo Tieste, oppure rappresentate diciamo, negli spazi della trilogia, cioè l'uccisione di Agamennone e la stessa uccisione di Clitemnestra. E segna quindi, diciamo, il passaggio, questo stasimo, questo terzo stasimo delle coefore, fa da passaggio tra la prima parte, tra il primo movimento che ha inizio con l'Agamennone e qui si conclude, cioè il dramma dei delitti di sangue all'interno del Genos, alla seconda parte che culminerà con la ricomposizione delle violente lacerazioni, cioè il dramma del giudizio assolutorio e della restituzione di Oreste alla sua casa. Ebbene, all'inizio di questo terzo stasimo, i versi 935 seguenti, il coro riprende con corrispondenze verbali molto puntuali, almeno anche a livello fonico, l'incipit della Parodo dell'Agamennone e quindi ribadisce la sua valutazione della guerra di Troia come guerra giusta, e cioè dice, vedete, Emole, qui non ho riportato la traduzione, comunque, perché ho voluto far vedere le corrispondenze nel testo greco. Quindi è giunta col tempo giustizia ai Priamidi, appunto, punizione di giusto gravame, barudicos poinà. E tra l'altro il parallelismo è anche accentuato dal fatto che nella Parodo il coro fa riferimento alla coppia di Atridi giustizieri, di Zronuca e di Screttru, eccetera. E qui il riferimento è alla coppia di giustizieri costituita da Oreste e Pilade, di plus Leon, di plus Ares. Ebbene, e qui diciamo richiama questo antefatto mitico per sottolineare la corrispondenza con l'attuale. Giunse la punizione sui Triamidi e adesso si realizza questa punizione appunto di Oreste, eccetera. E quindi trova delle evidenti analogie tra i due momenti. In questa prospettiva si collocano anche nell'Agamennone il discorso dell'Araldo ai versi 524 seguenti, il punto C, con l'immagine della zappa di Zeus giustiziere, e ancora all'inizio del discorso d'entrata di Agamennone ai versi 810 seguenti, dove sono tutti quanti gli dèi nella loro generalità, e non solo Zeus o la sua ministra Diche, ad apparire impegnati nella punizione della colpa, appunto, dei troiani. Tra l'altro, in questo passo in cui si parla di giusta punizione di Caion, non solo contro i figli di Priami, ma contro l'intera città, di nuovo interviene quel principio della solidarietà della colpa che abbiamo più volte evocato, ma che comunque è stato espresso per la prima volta dal poeta dell'Iliade in bocca a Menelao, proprio in riferimento a questo stesso fatto. Tuttavia, anche se Zeus, che manda l'esercito greco a Troia perché assolva al giusto compito di punire la colpa di Paride, questa spedizione tuttavia si carica di risonanze negative ed infauste. Ora, questa antinomia è già implicita nel prodigio delle due aquile che il coro narra ai versi 110 seguenti e dal responso naturalmente di Calcante. Le due aquile, vi ricorderete, uccidono la lepre, cioè i due atridi conquisteranno Troia, ma la lepre è pregna e questo conferisce al presagio una sinistra ominosità, ed è nel senso che Troia sarà sì presa, ma a un prezzo molto alto. E qui tra l'altro è interessante la variazione rispetto all'ipotesto iliadico, cioè al prodigio raccontato da Odisseo nel secondo libro dell'Iliade, quel del serpente, vi ricordate, che divora gli otto passeri e la madre, nove anni, eccetera, in cui invece, sempre spiegato da Calcante, in cui il senso era totalmente univoco, non era ambiguo, non c'era antinomia, era del tutto univoco e assolutamente positivo. A conferma di questa antinomia, di questa duplicità, diciamo, di lettura del divino, va tutta una serie di riflessioni da parte del coro o dei personaggi che sollevano dei chiari dubbi sulla legittimità del comportamento di Agamennone. Anzitutto a partire dal sacrificio di Ifigenia. Al verso 217, Agamennone, nel monologo che il coro nella Parodo riporta, nel rievocare l'antefatto, definisce giusta, femis, anche se dolorosa, l'uccisione della figlia. Ma subito dopo il coro giudica quest'atto come empio, impuro e sacrilego. 17a, il punto 17a, in fondo a pagina 9. E cioè parla appunto di un mutamento dell'animo di Agamennone, disse beh, anagnon aniron, un mutamento che fu l'inizio di una serie di azioni eccessive, cioè da allora cambiò la sua mente e fu pronto a usare tutto, toxen to pantotolmon fronein metegno, perché rende arditi mortali la follia sciagurata che dà appunto turpi consigli e avvia alle sofferenze. E infatti questa guerra che era iniziata con l'empio sacrificio di una vergine, si conclude con un'altra ancora più grave impietà, e cioè il saccheggio dei templi degli dèi a Troia. Ora, questo era un dato mitico tradizionale a cui Eschilo riserva due accenni. Il primo è ai versi 338 seguenti, e siamo nel primo episodio, e qui è Clitemnestra, proprio in fondo, tra pagina 9 e pagina 10, ed è, ho riportato il passo in traduzione, e Clitemnestra dice che se i greci rispetteranno gli dèi della città, essi, cioè gli Achei conquistatori, non saranno conquistati a loro volta, ma c'è da temere, dice Clitemnestra, che l'esercito, per brama di un guadagno, devasti ciò che non dovrebbe essere devastato. Il timore di Clitemnestra riceve conferma nelle parole dell'Araldo, nel terzo episodio. Ecco, torniamo un momento indietro, torniamo al 16C, il discorso dell'Araldo che vi avevo riportato, che abbiamo letto solo in parte. Ricordate quello con il riferimento alla zappa di Zeus giustiziere con cui Agamennone ha raso al suolo Troia. Ebbene, subito dopo il riferimento alla tu di che foru machelle, dios machelle, l'Araldo aggiunge, bomoi, appunto gli altari sono distrutti, kai theon idrimata, e così pure i templi degli dei. Ora, diciamo, questo a un livello, diciamo, come dire, a un livello superficiale, un livello espressivo superficiale, la menzione della distruzione dei templi e delle statue degli dei assolve nel discorso dell'Araldo alla funzione di dimostrare che di Troia non si è salvato nulla. E infatti subito dopo aggiunge, e il seme di tutta la terra perisce. Ma se noi appunto confrontiamo questo, diciamo, pensiamo alle parole di Clitemnestra con l'accenno alla distruzione dei templi visto come ominosamente negativo, questo riferimento acquista un livello espressivo più profondo, una risonanza sinistra che preannuncia i disastri a cui i greci sono andati incontro nel loro viaggio di ritorno e di cui anche l'Araldo a sua volta parlerà nell'ultimo discorso. Ma c'è anche qualcosa di più rispetto a questo. Questo verso 527 dell'Agamennone, questo riferimento ai bomoi daistoi kai theon idrimata, questo trimetro, riprende con una minima variazione il verso 811 dei persiani, vedete il punto C a pagina 10. Bomoi daistoi daimonon didrimata, dove Dario, l'abbiamo visto poco fa, ma ve l'ho riportato qui per far vedere le corrispondenze, dove Dario accennava all'empio comportamento dell'esercito persiano in terra greca. Questo richiamo è una spia preziosa perché, diciamo, ci segnala una coincidenza che non è casuale, ma che, come dire, sembra investire anche un sistema di relazioni più ampi, cioè all'atto di follia di Serse, che, come abbiamo visto, prima costruisce il ponte di navi, no? Prima di iniziare le operazioni di conquista in terra greca, corrisponde l'atto di follia di Agamennone che sacrifica la figlia per dare inizio al viaggio di conquista verso Troia. E per ciò che riguarda il comportamento delle terre conquistate, sia l'esercito persiano che l'esercito greco si macchiano dell'ulteriore colpa di distruggere i templi nemici. La punizione della colpa nel caso di Serse è la sconfitta stessa, nel caso dei greci i difficili nostoi e nella fattispecie il tragico nostos di Agamennone che finirà ucciso dalla moglie. Appunto, ecco. Per di più, oltre che aperta e chiusa da due atti di impietà, la spedizione a Troia ha comportato un elevato numero di morti tra gli stessi argivi. Nel primo stasimo, ai versi 427 seguenti, sono al punto 17D a pagina 10, il coro parla di molti achei morti, alcuni sepolti in terra straniera, altri che ritornano in patria sotto forma di ceneri in una lieve urna. E dice, canta, per questo qualcuno nel popolo mormora nell'ombra e pieno d'ira serpeggia un dolore contro gli atridi giustizieri. Grave è la voce dei cittadini mossa dall'ira e paga il debito di una maledizione scagliata dal popolo. naturalmente il riferimento è ad Agamennone, e anche quanto il coro dice subito dopo è riferito sempre ad Agamennone, giacché su chi causa la morte di molti dei, gli dei non mancano di volgere lo sguardo e le nere erinni oscurano col tempo colui che ha fortuna senza giustizia, non tane udicas, logorandone la vita e rovesciandone la sorte. E quindi conclude il coro, io per me scelgo un Afsonon Olbon, che io non sia Ptoliporces, e distruttore di città, eccetera. È interessante che questo primo stasimo, che vi ricordate era iniziato con la rievocazione della colpa di Paride e con l'idea di una guerra giusta, si concluda con l'allusione alla colpa di Agamennone in conseguenza di quella stessa guerra che pure muoveva da un giusto obiettivo, a riprova della duplicità di chiave di lettura. E questa stessa duplicità di chiavi di lettura ha luogo anche per la morte di Agamennone, questa volta però attribuita in maniera più, meno complessa, più facile da leggere, a personaggi diversi, e cioè la morte di Agamennone, qui vado velocemente, vedrò di tagliare la parte finale, magari nella discussione riprenderemo alcuni aspetti. La morte di Agamennone è giusta per Clitemnestra, che rivendica di avere Diche dalla sua parte, 18a. Ed è giusta anche per Egisto, che vi vede l'intervento di Diche per il nefando banchetto di Tieste, no? Quindi applicando il principio secondo cui l'ingiustizia dei padri ricade sui figli, 18b. E tra l'altro notate in questi versi l'insistenza con cui il termine Diche ricorre in apertura e soprattutto in chiusura del discorso d'ingresso di Egisto, una frequenza confrontabile con la frequenza con cui il termine Diche compariva all'inizio del discorso d'entrata ad Agamennone. Invece la morte di Agamennone è ingiusta per Apollo, che con il suo oracolo ordina ad Oreste il matricidio. Naturalmente tutta questa prima parte della trilogia Diche è sempre vista come contraccambio nella sua accezione arcaica, cioè per Clitemnestra il contraccambio è la vendetta della figlia e così via, per Egisto il contraccambio per il banchetto di Tieste, eccetera. Ecco, questa stessa antinomia si presenta anche a proposito del matricidio, che è giusto secondo il punto di vista concordemente accolto nelle coefore, dal coro, da Elettra e da Oreste, e anche qui Diche si identifica con l'ancestrale principio etico e giuridico del contraccambio. Vedete ai vari passi che ho riportato al punto 19, il primo, il paragrafo A, è un frammento che ho tratto dal primo episodio dove c'è lo scambio sticomitico tra Elettra e la Corifea, e la Corifea invita Elettra a pregare perché contro i due adulteri giunga qualcuno memore delle loro colpe, ed Elettra chiede chiarimenti, intendi dire un dicastes o un dicheforos, un giudice o un giustiziere? E il coro si esprime a favore della seconda opzione, quella del giustiziere, uno che dà morte in contraccambio, antapoctenei, e dissipa poi anche gli ultimi scrupoli religiosi di Elettra, ripagare con i mali, anta mei bestai kakois, in realtà è un atto che non è appunto, non è empio come Elettra chiedeva. In riferimento a Diche, come legge di contraccambio, Eschilo insiste in molti punti, tra l'altro con delle formulazioni foneticamente molto espressive. Già nell'Agamennone, vedete al punto 19b, ricorreva un'espressione fonicamente molto evocativa, ma tu in contraccambio, dice il coro minacciando Clitemnestra, privata dei tuoi amici, tumma tumma ti teisai, colpo con colpo devi pagare. e questi giochi fonici per indicare appunto una diche vista come legge di vendetta del contraccambio ricorrono anche nei passi che ho citato sotto, vedete antimen extras, glosses extra, glossa teleisto, in cambio di una lingua che odia, una lingua che odia sia il prezzo, grida forte giustizia. In cambio di un colpo che uccide, un colpo che uccide si paghi, subisca chi agito, drasan tapazein, questo dice un vecchissimo detto. E insomma è la legge del taglione che il coro richiama ancora al verso 419d, Allah nomos, è legge, sangue per sangue, ate che si aggiunge ad ate, ate ne paguse ne paten. Quindi giusto, secondo questo punto di vista pressoché unanime espresso nelle coefore, ed ingiusto naturalmente il matricidio sarà nelle Eumenidi Pellerini che difendono i diritti dei consanguinei. Io sono abbondantemente fuori tempo e non ho, forse posso fermarmi e lasciare spazio alla discussione, poi magari vediamo di concludere, va bene, se no non voglio, ho già abusato della vostra pazienza. Ecco, diciamo questa antinomia poi verrà risolta naturalmente nelle Eumenidi, in realtà le Erinni stesse diciamo, si presentano a loro volta antinomiche per così dire, perché da una parte vengono presentate, c'è il senso di questa bipolarità, perché da una parte sono divinità ctonie mostruose e orride, pensiamo nel prologo alla reazione della Pizia al vederla, con la descrizione del loro aspetto, ricordiamoci le parole che Apollo pronuncia nello scacciale dal suo tempio, diciamo che la prima parte degli Eumenidi si sottolinea anche a livello metaforico questo loro elemento ctonio, primitivo, mostruoso, però successivamente nel corso del dramma, soprattutto nel secondo stasimo, esse tendono a presentarsi come ministre di diche, per esempio al verso 312 si definiscono eutsudikaioi, e nel secondo stasimo enunciano dei principi di giustizia che si estendono da riverire i genitori e gli ospiti al rispetto dell'altare di giustizia, all'esortazione a rigettare un guadagno ingiustamente accumulato, riprendendo immagini dell'Agamennone in particolare, che fanno sì che coincidano in ampia parte, nel loro punto di vista, con l'operato di Zeus. E questo appunto perché, Eschilo non voleva, appunto, si muove progressivamente in direzione di questa ricomposizione finale, come rivela anche il fatto che quando il loro dibattito con Apollo tocca alcuni punti, diciamo, nevralgici, che a Eschilo stanno particolarmente a cuore, per esempio la difesa dell'istituto matrimoniale, questo ha luogo nel primo scambio a Delfi ancora, tra Apollo e le Erinni, le Erinni in realtà non abbiano mai nulla da replicare, ma vengano sempre, non abbiano nulla da dire. Vedete qui al punto 20, a pagina 11, al punto A, quando Apollo difende il valore dell'istituto matrimoniale, le Erinni non replicano, non hanno nulla da rispondere al Dio, ma si limitano a ribadire la loro intenzione di inseguire Oreste. E anche durante il processo, si tratta del punto 20d, nonostante rivelino una certa aggressività nei confronti di Apollo e siano molto vivaci nel difendere la propria causa, come vedete dal passo riportato, anche dall'incalzare delle loro domande, egli abiterà ad Argo, di quali altari si servirà Oreste, quale acqua lustrale lo accoglierà, di fronte alla loro aggressività, Apollo enuncia la famosa teoria della generazione patrilinea, secondo cui è l'uomo che genera, e a questa proclamazione di nuovo Eschilo fa in modo che le erinni non abbiano nulla da rispondere. Interviene Atena, si dice che è venuto ormai il tempo di passare i voti perché si è dibattuto a sufficienza, e le erinni quindi non hanno niente da obiettare. Questo perché naturalmente Eschilo conduce le cose in modo tale che non vengano mai messi in discussione alcuni capisaldi istituzionali che al tragediografo stava a cuore ribadire. Va bene, quindi l'esito della vicenda è con l'assoluzione di Oreste grazie al voto di Atena. Le erinni ancora avranno una reazione che minaccia di innescare un'altra serie di vendette, minacciano di isterilire la terra, quindi rischia di brevemente di continuare la catena di vendette, questa volta naturalmente che coinvolge non più l'ambito privato della casa degli Atridi, ma addirittura la città stessa, e anzi rischia di diventare uno scontro di divinità, ma alla fine verranno persuase da Atena a risiedere appunto nella città, in Atene stessa, e questo grazie all'intervento di Pezzo di persuasione, che si sostituisce all'uso della via, della forza, della violenza, dell'ibris, una Pezzo questa positiva, non la Pezzo suadente che abbiamo visto evocata in vari corali, che si unisce all'opera del Dio per perdere l'uomo, ma una Pezzo positiva che porta alla riconciliazione finale, con un tentativo da parte di Eschilo di risolvere, non ho appunto tempo qui di analizzare, ma le antinomie precedenti. Io mi fermerei qua e basta, ho parlato abbastanza, magari altre cose le potremo riprendere nella discussione. Grazie per la vostra pazienza.
Bene, se ci sono domande, magari in breve perché è fatto un po' tardi.
No, rispetto alla prima del sacrificio di Figlio.
Sì. Sento.
Appunto, dal racconto del a me non si è di fronte.
Posso parlare senza che sì. Di fronte ad una scelta che da entrambe le parti trova una.
Sì.
E poi in realtà anche nella società si parla di dono della necessità, perché è un altro della necessità. Quindi la mia domanda è veramente libero da me di scegliere sacrificare o no la Bibbia, e anche dal fatto che è diviso tra una motivazione personale che è legata alla Bibbia e una motivazione diciamo collettiva che è diritto della scrittura.
Sì, se è una scelta totale, è certamente una scelta condizionata dalle esigenze dell'esercito. Adesso vado a prendere il passo, cioè è di fronte naturalmente vengono in contrasto la sua dimensione privata con la dimensione pubblica. Quindi è la volontà dell'esercito. E sì, opera questa scelta che il coro giudica negativamente, e che è una scelta parzialmente condizionata dalle situazioni in cui si viene a trovare. Sì, questo indubbio, non so se è implicito il contrasto molto evidente tra la sua funzione pubblica e la dimensione privata, ma quello che importa è che il coro sottolinea che comunque questa sua scelta fu appunto empia, fu illecita. è difficile, e probabilmente nella tragedia non si pone mai un problema così moderno come quello che lei pone ora, cioè la totale libertà dell'individuo. Pensi che nemmeno lo stesso Zeus è totalmente libero nella sua... Gli stessi rapporti tra Zeus e il fato nei poemi omerici sono molto complessi, e questo si può in qualche modo rapportare anche ad alcuni personaggi tragici. Poi la situazione varia da caso a caso. Nel caso di Agamennone abbiamo solo questo racconto fatto dal coro, non lo vediamo agire, come dire, sulla scena, e quindi questo aspetto non viene molto approfondito da Eschilo. Semmai un terreno più utile di analisi può essere l'operato di Agamennone nell'Ifigenia in Aulide di Euripide. Qui effettivamente le considerazioni a riguardo potrebbero essere più interessanti, più varie, ma in questo breve frammento riportato dal coro non possiamo ricavare troppe indicazioni. Sì, è il gioco della necessità, certamente questo fa pensare a un forte condizionamento comunque del personaggio, ma è una caratteristica che si osserva frequentemente nei personaggi tragici, e in generale anche nella concezione arcaica della scelta del personaggio. Sì, cioè, non si può dire scelta totalmente libera, sì, effettivamente il gioco della necessità suggerisce questo, ciò nonostante viene valutata come una scelta colpevole, è un mutamento empio, del quale nella parte successiva dell'Aparodo, questo viene detto con chiaramente, della quale egli sconta attraverso sofferenze che probabilmente coincidono in una sorta di rimorso, però che stilla sul suo cuore, e gli sconta la pena, sì, quindi non è una scelta totalmente libera, è una scelta tra il ruolo pubblico e la dimensione privata, ma non mi sembra che sia un passo approfondito da Eschilo in questo senso, non ha un'autonomia nella rievocazione di questo antefatto, non ha una reale autonomia di personaggio, lo vediamo entrare in scena con caratteristiche diverse, è un Agamennone che, a quale si è applicata, questo lo dice il coro nell'Aparodo, e quindi la legge del passei matos, e quindi fin dal suo ingresso in scena sembra aver interiorizzato una norma di saggezza, lo rivela anche nelle modalità con cui si rivolge al coro, nella sua intenzione di organizzare una sorta di monarchia costituzionale in cui chiederà, almeno si baserà sul consenso dei suoi sudditi, lo rivela l'atteggiamento che tiene con Clitemnestra, il suo rifiuto di calpestare i tappeti rossi, e quindi è un personaggio che comunque per la concezione di Eschilo ha commesso una colpa e deve per questa colpa pagare. Ecco, c'è anche questo aspetto importante che va tenuto presente, che al di là del fatto che la responsabilità sia del Dio o dell'uomo, di fatto la colpa si impone per la sua oggettività, esiste perché l'azione è andata in quel senso, e questo è quello che ha importanza poi per l'aspetto della pena. Questo è un po' il problema che si pone anche per Serse. Serse erra, non c'è dubbio, però esistevano già degli oracoli che avrebbero parlato di questa sconfitta, e quindi la sua colpa, determinata da mancanza di eubolia e da giovanile frasos, esiste indubbiamente, anche se in qualche modo in un contesto di predestinazione. Il concetto della libertà è abbastanza moderno, ecco, sovrapporlo ai testi antichi può non dare, ecco, indicazioni, diciamo, utili di lettura in questo senso.
Velocemente, ha appunto molto il concetto, e anche mi ha aiutato senso interrogato, il concetto di Nietzsche come contraccambio. e mi sono chiesta perché in quell'ambito si utilizza proprio il termine dice, che prima abbiamo parlato di dice come una realtà, cioè un'entità che aveva valore universale, cioè addirittura il cui rispetto può portare o come a dire la moderazione. Si parla di dice ora, cioè di dice come contrattabile, come qualcosa di totalmente soggettivo, cioè dire solo un atto, parlavamo dei diritti nella famiglia, di Agamemnon, di Atene, che è giusto per qualcuno ed è totalmente empio per qualcun altro, cioè qualcosa che non so se come dire, può scandalizzare i moderni e non gli antichi, però a me ha colpito con questa, cioè quasi rovesciamento del concetto di dice, perché si utilizza il termine di dice, questo non è.
Allora, ci sono due osservazioni da dare, quindi diciamo, secondo l'etica arcaica, in effetti quella è una forma di giustizia. Nell'ultima pagina delle fotocopie, pagina 12, poi ho terminato di fotocopiare le altre parti perché mi rendevo conto che non ci saremmo stati con i tempi, ma ho riportato alcuni passi che si riferiscono al mito degli Atridi, quale è visto dal poeta dell'Odissea. E lì non c'è il minimo dubbio che l'azione di Telemaco, per esempio, di vendetta, di riappropriazione dei propri beni, di vendetta per i proci, sia assolutamente giusta ed è, come dire, un riprendersi la parte che è stata tolta. E quindi, diciamo, secondo l'etica arcaica, il riprendersi ciò che viene ingiustamente sottratto è qualcosa di dovuto, di giusto. Anzi, Telemaco viene nei passi che ho citato al punto B e C, addirittura esortato a seguire l'esempio di Oreste, quindi dice vedi Oreste che grande fama si è acquistato uccidendo Egisto e quindi anche tu comportati allo stesso modo, quindi il problema si pone in questi termini. Nell'Orestea il discorso è un po' diverso perché Eschilo non presenta positivamente questa immagine di dighe, cioè questa catena di delitti esprime il punto di vista arcaico, diciamo tradizionale, che Eschilo vuole superare nel finale dell'Orestea, negli Umidi, attraverso la fondazione di questo nuovo istituto. E lo sviluppo della trilogia, la sua rilettura del mito, va precisamente in questa direzione, e cioè da una parte Eschilo, come dire, intendeva ridare, rivolgendo la sua città in un momento, come dicevamo prima, di forti contrasti interni, di lotte intestine per la distribuzione del potere, parlavamo dell'assassinio di Efialte, quindi da una parte intende dare delle norme di moderazione, di controllo, rifondare le istituzioni, avviare alla conciliazione civica, e per fare questo si serve del mito degli Atridi, un mito per eccellenza, uno dei miti, diciamo, di catene di vendette più noto, uno dei miti più sanguinosi, e fa vedere come questa catena di questa successione di vendette personali viene risolta attraverso l'istituzione, un'istituzione civica, politica, che ha luogo in Atene, e quindi questo è un messaggio molto forte rivolto alla città, che deve valutare e porre fine ai delitti di sangue. Quindi quello che rappresenta prima non viene condiviso dal punto di vista di Eschilo, al contrario, Eschilo vuole far vedere attraverso la fondazione dell'Areopago il superamento, vuole additare al superamento di queste discordie, e è la rappresentazione di un elemento mitico. Ecco, quello che interessa in generale, che, come dire, leggere, è molto interessante vedere, è da una parte questa volontà da parte di Eschilo di trarre delle indicazioni etiche didattiche da dare ai suoi concittadini, la tensione etica è fortissima nel teatro di Eschilo, e dall'altra un mito che si sostanziava di eventi luttuosi, che si sostanziava di queste catene di delitti, di vendette, e il tentativo di inquadrare, di incasellare, per così dire, questo mito all'interno di una sua visione. Spesso ci riesce, ogni tanto qualche elemento, come dire, non entra bene in questa sua visione eticizzante e didattica, ogni tanto emergono ancora, abbiamo visto, dei sostrati arcaici come quello della vendetta della divinità, però il suo intento è questo. Quindi Eschilo non intende, ecco, avvalorare ovviamente questa visione di Dike, ma la rappresenta nella sua realtà del mito, la presenta visivamente sulla scena, in vista di un superamento.
Bene, ringraziamo la professoressa Pattoni che è stata con noi oggi e ricordo il prossimo appuntamento del ciclo di incontri Colpa e giustizia nella tragedia greca, giovedì 6 maggio, sempre alle ore 17 qua in via Zebedia 2, col professor Stefano Alberto. Il titolo del prossimo incontro è Pronesis tra passato e attualità. Ringraziamo.
No, grazie.
Sì,
sono testi complessi.
Eh?
Molto complessi.
Molto.